Buongiorno e benvenuti su Radio Bandiera Nera, la radio nemica del virus del politicamente corretto. Io sono Marco del blocco studentesco Novara e questa mattina ci ritroviamo per la seconda parte del terzo contributo fin qui dato dalla nostra sezione, cioè la storia della vita di Guido Pallotta. Sabato scorso abbiamo affrontato gli aspetti legati alla sua avventura giovanile tra le file della disperata, come legionario d'Annunziano in quel di Fiume. In seguito abbiamo divulgato della sua esperienza come squadrista della prima ora e dei suoi più toccanti ricordi. Se per qualsivoglia motivo non siete riusciti o non avete potuto ascoltare la prima parte, nella sezione podcast del sito www.radiobanderanera.org potete tranquillamente recuperarvela e vi invito a farlo perché è importante ai fini dell'inquadramento del personaggio che abbiamo deciso di trattare. Ora, non perdendoci in altri indugi, iniziamo! A questo punto della storia, il nostro Pallotta ha 20 anni e, come molti giovani, allora ed oggi, frequenta l'università in quel di Torino, dove frequenta il secondo anno. Oltre allo studio, alterna anche altre attività, quale per esempio quella di pubblicista, iniziando a collaborare con l'organo settimanale del fascio di combattimento cittadino, il Maglio. Date le sue spiccate doti, riesce ad entrare successivamente all'interno della redazione della Gazzetta del Popolo e in seguito, nel giro di pochi anni, riesce a diventare collaboratore assiduo prima e corrispondente poi del Popolo d'Italia, il giornale celeberrimo fondato da Benito Mussolini. Da sottolineare che era stato lui stesso, senza remore e senza timori, a proporsi e il fratello del duce Arnaldo, che ne era direttore, non ebbe dubbi. Pallotta intendeva più di chiunque altro il giornalismo come una missione, come uno strumento di educazione del popolo, come un'arma a difesa della rivoluzione e della patria. Nulla vi era nei suoi scritti che sapesse pur lontanamente di mestiere o di ordinaria amministrazione. Ogni suo articolo era veramente un atto di fede, di bellicosità contro i nemici di dentro o di fuori. Egli misurava col metro preciso della fede fascista e dell'interesse nazionale. Per Mussolini, per la rivoluzione, per la nuova Italia, sentiva di poter vivere e di poter morire. Non a caso divenne in breve tempo una delle firme di punta, sempre pronto a sfidare i nemici del fascismo. Uno dei redattori più amati, sia dai colleghi, sia dalle maestranze, sia dagli operai in tipografia, che ne apprezzavano l'umanità, il sorriso sempre vivo e la disponibilità al confronto. Attorno a lui i camerati torinesi si strinsero subito con entusiasmo. Tutti lo amavano e lo ammiravano ed ambivano di poterlo considerare come un fratello maggiore. Guido divenne così, per designazione unanime, si potrebbe anche dire per acclamazione, segretario del GUF cittadino, l'articolazione universitaria del PNF.
Anni fa ti ha portato su questa via, che destino ti ha date che non te le daranno mai. La tua rabbia, il tuo amore, la tua voglia di lottare, di voler cambiare il mondo, non si possono fermare. Il tuo orgoglio, la passione di un'idea immortale, il fuoco arde ancora, non si potrai fermare.
Era difficile, per chi non lo conoscesse, coniugare le due figure che in lui si agitavano, quella del fascista intransigente e l'altra, più umana, dello studente generoso e sorridente. La sua propaganda trovò terreno fertile nell'ambiente degli studenti torinesi e non perdeva occasione per dirigere la sua attività. Aveva inoltre un amore smisurato per le terre adriatiche e per questo sentimento combatté, armato di carta e penna, per la redenzione della Dalmazia. Non a caso, sul loro fazzoletto azzurro, i fascisti universitari torinesi avevano ricamato, seguendo il suo esempio, le tre teste del leone della Dalmazia, un simbolo per esprimere l'amore che avevano per le terre ancora irredente di Traù e Spalato. Essere segretario politico del GUF di Torino rappresentò per Pallotta il coronamento di un sogno, e non solo per la carica e il suo prestigio, quanto per la possibilità di poter rappresentare una sorta di guida per i giovani. Si può senz'altro dire che il gruppo universitario fascista di Torino divenne con il passare del tempo uno dei più attivi e importanti, sia sotto il profilo della purezza ideale, sia sotto quella della capacità organizzativa. Quanto ai principi e alla loro divulgazione, egli trovò lo strumento più adatto nel settimanale Vent'anni, sorto in occasione della visita del Duce a Torino il 23 ottobre del 1932. E fu proprio Mussolini a fornire materiale utile a individuare il nome della testata del giornale universitario, con quel suo discorso di fronte alla città riunita in Piazza Castello. Quale dunque è la parola d'ordine per il nuovo decennio, verso il quale noi andiamo incontro con l'anima dei Vent'anni? La parola è questa: camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere. La rivista superò in pochi mesi i 1000 abbonamenti, conquistando la simpatia non solo del mondo studentesco, ma anche di coloro che vedevano la necessità, costante e continua, di incedere e procedere nella fascistizzazione dello Stato. Quanto invece agli aspetti logistici e delle iniziative, il GUF piemontese trovò in Pallotta una sorta di artefice pressoché instancabile e indistruttibile, che impresse un impulso a tutte le sue attività, non soltanto uscite collettive e formative nelle località più care alle memorie di guerra, ma anche azioni concrete come la riapertura della mensa del Goliardo, un ambulatorio ad uso medico-chirurgico, e le varie celebrazioni organizzate e svolte, come ad esempio quella del decennale della Marcia su Roma. Furono indette anche un corso di cultura coloniale, conferenze di propaganda per gli studenti delle scuole medie e organizzati viaggi a Tripoli. Addirittura la sezione legata allo studio della questione adriatica si era preoccupata di effettuare un'opera di propaganda irredentista mediante incontri, conferenze e viaggi.
Non perdere la strada, è proprio lì davanti a te, montagne da conquistare, chi ha mai detto sarà facile? Abbatti ogni limite, segnando il tuo tempo, è scritto nel tuo sangue, sali e supera te stesso. Rispondi ad ogni colpo, rialzati, non mollare, ogni tuo fotone.
In tutto questo assiduo operare e formare esisteva anche una sezione femminile dedicata alla memoria di Anita Garibaldi, con più di 400 ragazze regolarmente iscritte. L'attività del GUF in gonne e camicia si esplicava tra il settore politico assistenziale e quello sportivo, e fu un vero record quello conquistato con la sezione sportiva, particolarmente curata da Pallotta stesso, il quale nelle vesti di organizzatore riuscì anche ad organizzare manifestazioni a livello europeo riservate alla gioventù universitaria. E pensate che in appena 2 anni le formazioni torinesi, soprattutto quelle di atletica leggera, avevano trionfato in 210 gare. Nel maggio del 1933, dopo 2 anni di reggenza, il GUF, presieduto da Pallotta, aveva raggiunto più di 3.000 iscritti e questo suo impressionante iperattivismo lo condusse alla ribalta della cronaca italiana e non solo. Ennesima proposta avanzata e accolta, e questa di un certo spessore, fu quella di organizzare a Torino i Giochi Mondiali Universitari in occasione dell'inaugurazione dello Stadio Mussolini. La manifestazione sportiva si svolse nel settembre del 1933, in cui centinaia di sportivi diedero vita ad un appuntamento unico nel suo genere. 10 giorni di agonismo che sconvolsero la vita di Pallotta, costringendolo ad un tour de force massacrante, ma molto ricco di soddisfazioni, tant'è che ebbe un successo travolgente nel panorama gerarchico nazionale, facendogli acquisire molteplici complimenti per la perfetta riuscita della macchina organizzativa. Insomma, da segretario del GUF torinese Pallotta dimostrò una capacità di organizzazione e di mobilitazione davvero sorprendenti. Visite, escursioni, pellegrinaggi, viaggi, manifestazioni sportive e artistiche, incontri, conferenze, dibattiti. Non c'era nulla che sfuggisse al suo raggio d'azione. Allo scoppio della guerra d'Etiopia, Pallotta lanciò l'appello ai giovani studenti universitari, dalle pagine dei vent'anni, per costituire una compagnia pronta a salpare per l'Africa. Detto, fatto. Nell'ottobre del 1934 lasciò il GUF di Torino e anche la direzione del giornale per poter costituire la compagnia Principe di Piemonte, la quale fu mobilitata il 25 giugno del 1935, prima di ogni altro reparto studentesco, e venne inquadrata nella 104esima Legione Santore di Santa Rosa della divisione Camicie Nere 3 gennaio. Pallotta disse e scrisse in merito: «Partirò il giorno 15. Mi hanno definito un pazzo e un irresponsabile. Me ne frego. Partiamo volontari per lasciare più liberi tanti imbecilli che non hanno l'onore di indossare la camicia nera. Poi, quando la patria non avrà più bisogno di noi, faremo i conti. Nel futuro riconosceremo il diritto di comandarci soltanto a chi avrà dato sangue, non chiacchiere». Aggiungiamo che in quelle settimane precedenti la partenza uscì il libro Pagine di un gregario, un volume che raccoglieva gli articoli più significativi di Pallotta, e in merito citiamo un breve estratto di un articolo, probabilmente di recensione, del Popolo d'Italia. In questo libro si riflette il pensiero, l'azione di un credente nella patria. C'è tutta l'anima di un poeta in queste pagine ardenti, tutta la moralità di un uomo che, dalla fine del conflitto mondiale ad oggi, non si è preoccupato d'altro che di tradurre nella vita il supremo comandamento mussoliniano: credere, obbedire, combattere. Proseguendo con gli avvenimenti relativi alla campagna d'Etiopia, affermiamo che la guerra vera e propria per gli studenti universitari cominciò il 10 febbraio del 1936, quando le sorti del conflitto italo-etiopico erano ormai segnate. Infatti la vittoria italiana sul lago Ashanghi, ottenuta tra il 31 marzo e il 1 aprile del 1936, sempre, ebbe un valore decisivo. A questo punto la strada per la capitale del Regno d'Etiopia era più che spianata. C'è da dire che Guido Pallotta aveva l'abitudine di arringare i soldati durante le soste tra una marcia e l'altra, comportamento probabilmente acquisito dalla sua prima guida militare e spirituale, cioè Gabriele D'Annunzio. E anche il 21 aprile, data del Natale di Roma, sul lago Ashanghi pronunciò un eloquente discorso che fu una sorta di elenco di torti subiti dall'Italia ad opera delle nazioni che avevano votato a Ginevra le sanzioni e l'assedio economico. Fascista, ricordati, tramanda ai figli dei tuoi figli la memoria nefasta del tradimento con cui fummo sinora abbeverati dai pudichi pastori dei cinque pasti, degli evangelici ladroni d'Anglia e di Gallia. Il tradimento del 1915, quando ci donarono un pezzo di carta straccia in cambio del cuore di 700.000 eroi, il tradimento del 1919, quando ci spogliarono di ogni colonia conquistata dalla vittoria comune e a Versailles ci truffarono Fiume e Lissa. Fascista, ricordati, ricorda il triplice tradimento di Tunisi, quello del 1881, quello del 1918 e quello del 7 gennaio del 1935. Fascista, ricordati, ricorda la flotta anglo-francese a Spalato nel 1919, lieta dell'assassinio di Tommaso Gulli. Ricorda i cannoni francesi ad Adua nel 1896 e le mitragliatrici belghe ad Adua nel 1935 e i cannoni inglesi a Quorum nel 1936. Odia l'Inghilterra e i suoi vassalli. Chi tocca l'Italia fascista avrà del piombo. Fra un mese o fra vent'anni, non importa. Questo è certo. Già da oggi i traditori sono condannati a morte. Si dux pro nobis, quis contra nos? Pallotta arrivò ad Addis Abeba la sera del 5 maggio, proprio quando Mussolini dal balcone di Palazzo Venezia annunciò la nascita dell'impero.
L'Italia ha finalmente il suo impero!
Thank you. Alzati un volo e vola sulla terra, un battito delle tue ali e vita, amore e guerra. Sei viva una promessa, tu occhio degli dei, avvolti con le scelta come simbolo, gli uomini d'allora, la scelta mai esistevi già prima dell'aurora. Ricordi i cavalieri, sei tu sugli stendardi, tra mille bei colori.
Per vedere il cielo.
In quei primi mesi di vita italiana di Addis Abeba, Pallotta seppe essere fieramente in linea per qualsiasi emergenza, impegnando come al suo solito la mente, il cuore e il braccio, dando vita ad una serie di iniziative sociali, politiche e culturali degne della sua proverbiale capacità organizzativa. Il 10 luglio il viceré di Etiopia gli concesse la croce di guerra al valor militare, motivandola come segue. Corrispondente e volontario di guerra, partecipò ad importanti operazioni con una divisione di camicie nere, dando prova in combattimento di virtù animatrici e di sprezzo del pericolo e confermando con l'azione la propria fede nell'avvenire coloniale dell'Italia, di cui prima si era reso assertore come giornalista. Una professione di fede, quella di Pallotta, che lo accompagnò fino all'ultimo, fino alla morte. Si può essere giovani d'anni e decrepiti di spirito, e allora si è assai più vecchi dei vecchi, che almeno a 20 anni non rinnegarono il sublime privilegio della giovinezza. Si può avere la testa bianca ed un fresco cuore di adolescente, e allora si è giovani, perché è lo spirito, non i capelli, che contano. La giovinezza non è segnata dall'anagrafe, ma da quell'infallibile cronometro che è il cuore. Chi è giovane, quindi? E chi invece è vecchio? Lo spiegò con una sorta di decalogo proprio Pallotta. Per noi giovani chi è sempre pronto a combattere. Giovane chi è pronto a buttarsi allo sbaraglio per una causa grande e giusta, senza incertezze, senza titubanze, a capofitto, avanti, sempre più avanti, non curando di guardarsi ai fianchi né di coprirsi le spalle, infischiandosene della potenza degli avversari, dei galloni, dei caporali, del sorriso della vasta tribù degli scemi. Giovane chi evita le eccessive prudenze, i temporeggiamenti cauti, le riguardose cautele. Un giovane troppo prudente è un non senso, come lo sarebbe un giovane avaro o un giovane insensibile al fascino muliebre. Giovane che è sempre pronto a sacrificare agi, posizione, amicizie e la vita soccorre alla difesa della propria idea, senza concedere tregua ai suoi avversari, senza alcun rispetto umano, senza esitare a compromettere la sua reputazione di giovane serio e di buona famiglia, come deploravano i buoni borghesi del 21 quando ci vedevano inseguire qualche avversario col manganello in pugno o più prosaicamente con una bottiglia di olio di ricino. Giovane, insomma, chi per la nostra idea si farebbe anche bandito, amando, secondo il detto di Gino Capponi, più la patria che la salute dell'anima. Non è giovane chi ambisce al cadreghino più che al sacrificio, chi aspira al gallone più che al combattimento, chi preferisce il quieto vivere al vivere pericolosamente, la sala da ballo allo stadio, la scrivania alla mitragliatrice. Non è giovane chi ha paura di compromettersi, di avere delle grane, di incorrere in richiami. Non è giovane chi fa finta di non sapere, di non vedere, di non udire per evitare di intervenire, di dar luogo così al temutissimo scandalo. Il vero giovane invece deve aver per sua divisa l'evangelico o portet ut eveniant scandala, è opportuno che gli scandali avvengano. Obbedisca sempre a quel comandamento il giovane fascista. Ardisca assalti, si azzuffi con i coperti nemici della rivoluzione, con i mistificatori della nostra fede, coi barattieri della nostra idea, coi truffatori dei nostri sacri beni, con l'eterna zavorra che ci opprime. Siano anche potentissimi questi avversari e numerosi. Contro costoro il giovane potrà anche rompersi la testa, è naturale, ma sarà sempre preferibile una testa scalfita ma pesante ad una zucca intatta e vuota. Ad Addis Abeba, seduto sul suo tavolo nella casa del fascio, Guido Pallotta scrisse alcune riflessioni che rappresentano una specie di testamento del soldato che rivendicava il diritto a farsi sentire, un atto di accusa verso i disillusi e i vigliacchi, i pavidi e i furbi che, a migliaia di chilometri di distanza, avevano preferito restarsene a casa. Oggi, come tra 20 anni, qui come in capo al mondo, fregandocene altissimamente degli acciacchi, dei primi capelli bianchi, dello stipendio abbandonato e del posto rapinato da chi non è partito, infischiandosene oggi come sempre di ogni materialismo della vita. Perché, arditi, noi legionari siamo temprati di un altro metallo. Siamo impastati di una curiosa creta che ama il fuoco e preferisce marcire tra questo fango, anchilosarsi sotto la pioggia e l'umidità, piuttosto che inchinarsi nel placido ufficio ben riscaldato al capo, al signor cavaliere, dovendo dire a se stessi: io non c'ero. Noi ci siamo stati, per Dio, in questa mirabile guerra. Abbiamo subito stenti, sacrifici e amarezze, ma abbiamo oggi lo smisurato orgoglio di essere stati degni dei compagni caduti in guerra, degli squadristi caduti per il fascismo. Domani, tornati a casa, potremo sempre ficcare gli occhi addosso a chiunque, per quanto alto sia, e dirgli: io ho fatto tutto il mio dovere, e tu? E con quest'ultima canzone, avanguardia di Sotto Fascia Semplice, anche oggi siamo giunti alla conclusione. La scorsa settimana avevo concluso con un pensiero molto particolare, dicendovi che la gioventù odierna avrebbe dovuto trovare ispirazione in Pallotta per ribellarsi e combattere i nemici dell'Italia. Ecco, dopo aver letto ciò che Pallotta fece, ma soprattutto con quale spirito di sacrificio agì, quella frase, da semplice pensiero, deve diventare azione. Davvero un eroe, un esempio per tutti, un giovane per sempre. Grazie di averci ascoltato e alla prossima qui su Radio Bandiera Nera, radio nemica del virus del politicamente corretto.
Sul confine orientale, dai freddi cingoli dell'eresia materiale. Palco di frontiera, giorni dell'odio, il nostro condottiero ha trovato la morte, ucciso dal piombo dell'usura. La guerra è finita, hanno vinto i liberatori, hanno bombardato le nostre città con l'aiuto della radioattività. 50 anni ormai sono passati, vecchio partigiano, non potrai cancellare 600 giorni di Repubblica Sociale. 50 anni ormai sono passati, i ricordi sono sbiaditi. Vecchio partigiano, non potrai cancellare 600 giorni di Repubblica Sociale.
Svegliatevi, riscuotetevi, vado in cielo con una bandiera, come un'aquila tra le nuvole che riaffiora dalla memoria. Forse un inno o solo un sogno, il ricordo di una canzone, ma ora sale, sai, come il ritmo di una marcia dentro al mio cuore. Sui loro corpi, ha sputato sul loro nome, ha nascosto le loro tombe, ma non li possono cancellare. Guarda, sai, sono tutti qui, con le braccia levate al sole, sono tutti qui, io li vedo, non fuori su piazzale loro. Di cari amici, mille anime di caduti, ma nel ricordo non li hanno uccisi. Sono i giovani da Calenzia, e i ragazzi in camicia nera, i fratelli di Prima Valle e i martiri dell'Emilia. E ora sono qui, sono per sempre qui, sono tornati a marciare ancora, dalle carceri, dalle foibe, dagli scrigni della memoria. Mille verso me, mille dietro, e altri mille per ogni. È difficile, ma ci credo, diamo fiori su piazza Loreto. Diamo fiori su piazza Loreto. E io ho il cuore nero, gente mi vorrebbe al cimitero, ma io ho il cuore nero e me ne frego e sputo in faccia al mondo intero. Ma io ho il cuore nero e tanta gente mi vorrebbe al cimitero, ma io ho il cuore nero e me ne frego e sputo. Faccia il mondo intero.
pensioni e il pane quotidiano. Chi ha vinto questa guerra ancora il mitra in mano. Da Genova a Verona, passando per Torino, appena cala il buio si muove l'assassino. Un giorno dopo l'altro, lottando su due fronti, la fame che non passa, la resa dei conti.
La vola è la Bologna, è su fino a Milano, la lunga scia di sangue dell'odio partigiano.
Decisi a ritornare, la fiamma al meridiano, bisogna continuare.
banca strani, da mafiosi italiani riportati a casa dagli americani.